Ok, quanti di voi eravate qui presenti giovedì? Vi chiedo di alzare la mano. Ok, vi ricordate qual era il titolo del messaggio che abbiamo condiviso? Chi se lo ricorda? Ok, due persone se lo ricordano. Appena faremo i life group, tra le altre cose, mediteremo anche la parola predicata la domenica, perché con troppa facilità dimentichiamo le cose che ascoltiamo, è vero? Ok. Abbiamo parlato della parola di Dio, il libro dei libri, il libro più letto, più diffuso da millenni, dell'infallibilità della parola di Dio. Abbiamo detto che la parola di Dio è Gesù fatto carne sulla terra e, come dicevo, il titolo di quel messaggio è soltanto una parola in relazione a quell'esperienza che quel centurione fece, che mandò a chiamare Gesù perché potesse guarire il suo servo. E quando Gesù gli disse che sarebbe andato in casa sua, lui disse: io non sono degno che tu vieni sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola ed il mio servo sarà guarito. E questo centurione disse questo in relazione di che cosa? Di una parolina molto importante, che è quella di cui parleremo stamattina: l'autorità. Lui aveva realizzato, aveva avuto la rivelazione che Gesù aveva l'autorità di poter guarire il suo servo anche senza recarsi in casa sua, perché aveva capito che il regno spirituale era sottoposto a Gesù e che lui aveva l'autorità sopra ogni cosa. E Gesù rimase sbalordito di questa cosa, disse: ma neanche in Israele ho trovato una tale fede. Amen. Conosciamo il concetto di autorità? Tu sai che hai autorità nel nome di Gesù? Quanti di voi lo sapete? C'è un libro scritto da Kenneth Hagin dal titolo L'autorità del credente. È un librettino di un'ottantina di pagine, molto interessante, che dà degli insegnamenti molto importanti. Se potete, cercatelo, acquistatelo. È introvabile, lo so, ma si deve trovare in qualche modo, se no ci organizziamo diversamente, vediamo un attimo. Ma è importante che lo possiamo leggere, perché ha dei principi molto molto importanti. Sapete, la parola autorità, nel suo significato molto semplice, la possiamo tradurre come il diritto di fare osservare. Diritto di far osservare qualcosa, che cosa? Delle leggi. E se io in questo momento ti chiedo: ma tu questo diritto di fare osservare qualcosa di spirituale ce l'hai? Quale sarà la tua risposta? Tu ce l'hai l'autorità nel regno spirituale? Quando bisogna operare? Quando ci sono persone influenzate da cose strane, situazioni, legami? Ce l'hai l'autorità per poter intervenire, pregare e sciogliere situazioni? Ce l'hai questa autorità? Io sono convinto che tanti di voi non sono convinti di questa cosa. O meglio, sanno che legalmente le cose stanno così, ma poi hanno un po' di timore, un po' di paura. Cioè, sicuramente ce l'ha il pastore, io non lo so. Eppure stamattina devo dirvi che le cose non stanno così, perché questa autorità non si relaziona con una funzione o una chiamata, ma questa autorità è, come scritto, per tutti quelli che hanno creduto nel suo nome. Sapete, nella nostra nazione, nel nostro Stato italiano, a livello nazionale, sapete quante forze di polizia abbiamo?
Chi lo sa?
Io lo so. Quante forze di polizia abbiamo in Italia? Due? Una? Due? Quattro? Cinque? Non vi giocate questi numeri, eh? Ci sono cose che facciamo che non pensiamo. Che vuoi il telefono? Nel nostro stato oggi abbiamo, ascoltatemi bene, a livello nazionale, 4 forze di polizia. 2 sono ad ordinamento civile, sono la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria. 2 sono ad ordinamento militare, sono l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Prima erano 5 perché c'era anche il Corpo Forestale dello Stato che è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri, quindi sono diventate 4. L'esercito è una forza armata, non è una forza di polizia. Esercito, Marina, Aeronautica sono forze armate. Vabbè, non approfondiamo, ok? Rimaniamo qua. Per cui, quando ci capita che siamo fuori in auto, stiamo viaggiando e vediamo un agente di polizia, la cintura va messa sempre. E permettetemi una parentesi, ma che sono sti cosi senza cinghia attaccati là? Oh! Dobbiamo fare qualche insegnamento dottrinale? Le leggi vanno rispettate. Il codice della strada va rispettato, vero Gaia? Ok. Quando noi incontriamo un agente di polizia, scanto! Vi spaventate, vero? No, non vi spaventate. Da che cosa distinguete che questa persona ha autorità? Bravi. Dalla divisa, dalla sua uniforme. Perché quell'abito, quella divisa, quell'uniforme ti sta dicendo: io sono un rappresentante e un'autorità delegata da parte di chi? Dello Stato. Sono investito e rivestito di questa autorità da parte dello Stato. E tu sai che quando questa autorità ti dice di fare o non fare qualcosa, ovviamente sempre in relazione e nel rispetto delle leggi dello Stato, tu sai che devi ubbidire, altrimenti ti toccherà pagare. Avrai una conseguenza che potrà essere di vari tipi, ma non approfondiamo, come dicevo prima. Non so se è chiaro il concetto. A livello spirituale, le cose funzionano allo stesso modo. Anzi, prima a livello spirituale funzionano e poi nel regno naturale. Sapete, ieri mattina ero nello studio, stavo dicendo il mio studio, che originariamente era mio, poi è diventato di mia moglie, perché ci lavora. Anzi, erano già le 14 circa, e già da alcune ore stavo meditando e avevo 2 o 3 parole nel mio cuore, ma non avevo chiarezza di direzione su cosa Dio volesse davvero che condividessi stamattina con tutti voi. E ad un certo punto, subito dopo aver pranzato, Michael mi fa una domanda e mi chiede: papà, ho letto in Matteo una frase che dice: poiché dovunque 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La conoscete questa frase? E chi non la conosce? Ma che cosa significa? E mi chiede ancora: ma perché se una persona è da sola, che fa? Il Signore non è con lei? Io non lo capisco. Ho detto, mi piace che fai queste domande. Mi piace ancora di più che leggi la parola di Dio. Mamma mia, questo è bellissimo. E sapete, dobbiamo farci le domande per trovare le risposte giuste. Quanto è bello farsi le domande. Quanto è bello andare a cercare le risposte. Quanto è bello conoscere, sapere. Perché abbiamo bisogno di crescere nella conoscenza della parola di Dio. E questo versetto di cui Michal parlava si trova in Matteo capitolo 18 dal versetto 20. Ma sapete, per comprendere bene questo versetto è necessario leggere e comprendere tutto il contesto. Perché Gesù dice questa frase? Perché sapete, se noi prendiamo un versetto e lo estrapoliamo da un contesto e ne facciamo dottrina, diventa un pretesto. E quel concetto diventa antidottrinale. Gesù stava parlando di una situazione nella quale purtroppo spesso e malvolentieri ci veniamo a trovare tutti noi. Gesù stava parlando di perdono e prima ancora inizia il capitolo parlando degli scandali. E il capitolo 18 inizia con una domanda fatta dai discepoli. E sapete, girati che ti rigiri, le domande, i ragionamenti, i pensieri sono sempre gli stessi, non cambiano. E fanno a Gesù questa domanda: maestro, chi dunque è il più grande del regno dei cieli? Io credo che la preoccupazione di una persona dovrebbe essere fare parte del regno dei cieli. La cosa più importante è far parte del regno dei cieli. Poi chi sia il più grande o il più piccolo non sta a noi, quello è qualcosa di Dio. E così Gesù fa una cosa, chiama a sé un piccolo fanciullo, lo mette in mezzo a loro e dice qualcosa di potente. Immaginate che oggi Gesù stia dicendo questa frase a ciascuno di noi. Se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. E se io stamattina mi chiedo, ma io sono come un piccolo fanciullo? Ovviamente non stiamo parlando di statura. Ma io dentro di me sono come un piccolo fanciullo? Poco fa abbiamo avuto qui i bambini, i ragazzi, gli adolescenti. E se noi guardiamo e studiamo la vita dei bambini, sappiamo che hanno una fede incredibile. Perché quando tu dici a un bambino, sai, questa cosa è così, lui ti crede. Immediatamente ti crede. Tu gli potresti dire qualsiasi cosa a un bambino piccolo, lui ti crederà. E ha una fede stupenda, incredibile, che tutti noi dovremmo avere. Lasciamo stare che poi cresciamo nella sapienza per capire di discernere il vero dal falso e tutto quanto, ma non è questo il senso in questo momento. Il bambino è semplice, il bambino è umile, il bambino è puro, il bambino è vero. Un bambino non ti dice le bugie, ti dice la verità. Poi purtroppo cresce. Dobbiamo diventare come piccoli fanciulli per entrare nel regno dei cieli. E poi Gesù continua, dice, chi si umilierà come questo piccolo fanciullo, guardate cosa dice, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. Mamma mia. In un'altra occasione, quando i discepoli fanno la stessa domanda a Gesù, lui risponde e dice, il re e i signori signoreggiano, ma fra di voi non sarà così.
Colui che vuole essere il maggiore divenga servo di tutti. Sapete che la traduzione della parola ministro è servo? Ministrare significa servire. I ministri stanno al servizio del popolo. Ciascuno di noi deve servire l'uno con l'altro e tutto quello che facciamo è un servizio a Dio, un servizio alla Chiesa, un servizio ai fratelli. E tutto quello che abbiamo e che Dio ci dà non è per noi stessi, ma è per il bene degli altri. Ecco che quando l'Apostolo Paolo scrive e parla dei ministeri, ad un certo punto dice che Dio stesso è colui che dà ad alcuni apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, e lo fa per il perfezionamento dei santi. Per l'avanzamento del regno di Dio, per l'opera del ministero, affinché, qui c'è lo scopo, l'obiettivo, tutto il corpo, tutta la Chiesa non rimanga più come dei bambini appena nati, e qui torno al discorso di prima, influenzati, sballottati a destra e a sinistra da ogni vento di dottrina, perché il bambino crede tutto quello che gli viene detto, ma possiamo crescere invece nell'amore. E tutti quanti noi insieme come corpo di Cristo cresciamo nella fede. Sapete una cosa? Essere discepoli e fare discepoli prevede una crescita e una maturità spirituale. Vuoi essere un discepolo? Sì o no? Devi crescere. E arriverà il giorno in cui sarai cresciuto e avrai le caratteristiche, le carte in regola per poter fare altri discepoli. Ma se tu non cresci, né potrai diventare un discepolo, né potrai fare a sua volta altri discepoli. Ci sono persone che stanno comode, che vogliono sempre il latte. Sempre lì a chiedere il latte, il latte, il latte. Il latte lo prendiamo quando siamo piccoli, all'inizio, ma poi cresciamo e arriva il momento in cui dobbiamo essere svezzati e dobbiamo iniziare a cibarci del cibo solido. Non possiamo rimanere sempre dei bambini appena nati. Dobbiamo crescere, dobbiamo maturare. E dobbiamo diventare noi stessi dei punti di riferimento per gli altri. Amen. E poi Gesù va avanti e dice: chi riceve un piccolo fanciullo in nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legato una macida da mulino al collo e che fosse gettato nel fondo del mare. Perché la volontà di Dio è che nessuno perisca, ma che tutti possano avere vita eterna. E andiamo al nostro versetto chiave. Al versetto 15 Gesù dice una cosa: se tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo. Che cosa significa riprendilo? Vai e? Non è rimproveralo. Rialzalo. Riacquistalo. Fra te e lui solo. Se lui ti ascolta, tu hai guadagnato tuo fratello. E se non ti ascolta, chiama uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla chiesa. Il termine chiesa qui non è il termine chiesa noi. Il termine chiesa qui intende l'autorità della chiesa. E se si rifiuta anche di ascoltare la chiesa, sia per te come il pagano, è il pubblicano. Sapete, questa è la chiave giusta per risolvere, secondo la parola di Dio, tutti i problemi relazionali nei quali possiamo venire a trovarci. Perché succede? Ti è successo? Quante migliaia di volte? Succede continuamente. Eppure, sapete, spesso l'errore che noi facciamo è che non mettiamo in pratica la parola di Dio. Se hai avuto uno screzio con un fratello, con una sorella, cosa devi fare? Se non lo fa lei, fallo tu. Vai e chiarisciti. Se non riuscite a risolvere, chiama due persone, possibilmente più mature, e chiarite la situazione, la discussione. Se ancora non si risolve, chiama le autorità della Chiesa. E questo viene fatto per risolvere il problema. Invece a volte facciamo, ho un problema con qualcuno, parto dal dirlo alla Chiesa e quindi vado dicendo a tutti, te lo dico per il tuo bene, stai attento perché chi è malocombinato, stai lontano perché solo brutte esperienze. E immaginate che cosa succede nella Chiesa. Perché succede con quella persona? Succederà con un'altra persona? Succederà con un'altra persona ancora, perché il giusto pecca 7 volte al giorno. Figuriamoci quello che può succedere. Sapete cosa succede? Una guerra. Succede una guerra spirituale e potrebbe succedere anche una guerra naturale, che spesso succede. E sapete cosa accade? Che le relazioni vengono distrutte così. Quando sarebbe stato così facile, al nascere di un problema e di una situazione, andarle immediatamente a chiarire. E forse non ci sarà neanche bisogno di chiamare testimoni, di chiamare autorità, di chiamare nessuno, perché nel momento in cui ti chiarisci con tuo fratello, sai cosa succede? Vieni guarito. Perché quando hai un problema con qualcuno, sei ferito, stai male. Ecco perché Giacomo dice: confessate i vostri falli gli uni gli altri, e poi dice: e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. E quando due persone si parlano, guarda, ho sbagliato, ti chiedo perdono. No, ho sbagliato io, guarda, ti chiedo io perdono. Che bello. E dopo che c'è questo chiarimento, cioè ora io prego per te e poi tu preghi per me, e scende la guarigione. E quella situazione è stata sciolta. E la guarigione scende nei cuori. E poi dice, molto può la preghiera del giusto, perché in quel momento è una preghiera di giustizia, di giustificazione, ed è una preghiera che è efficace. Ecco perché poi Gesù dice, in verità vi dico che tutte le cose che voi avrete, ascoltate bene, legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Perché tutte queste situazioni non chiarite creano legami. E non solo se tu non chiarisci stai male, ma sei legato. Non so se ti è mai successo, a me è successo. Non chiarisco situazioni, sto male, sono legato, sono impedito. E vedo che le mie preghiere non riescono a fare breccia nel regno spirituale. È come se il mio rapporto con Dio fosse offuscato, fosse inquinato. Non sono più libero, ho un legame nella mia vita fatto da che cosa? Da una relazione interrotta. E Gesù dice: se voi due vi accordate e chiedete al Padre qualunque cosa, e nel caso specifico sta dicendo la liberazione da questa situazione, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, perché dovunque due o tre sono riunite nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Sta dicendo: hai chiamato dei testimoni, accordatevi, pregate affinché questa situazione sia sciolta nei cieli. La persona sia sciolta e il nemico sia legato. E avviene che io lì sì, sono testimone, io sono in mezzo a loro, io approvo, perché stiamo facendo qualcosa di spirituale incredibile che porterà liberazione e guarigione nella vita delle persone. Ho un sostenitore. Io voglio essere libero. Tu vuoi essere libero. Ma perché ci dobbiamo tenere addosso dei legami che ci fanno stare male e impediscono anche le nostre preghiere? Noi dobbiamo stare in pace con tutti, ma soprattutto con il corpo di Cristo. Non possiamo essere litigati. Altrimenti non siamo i suoi figli. E poi qui, ovviamente, viene fuori il Pietro della situazione. E così anche Pietro fa una domanda a Gesù. Versetto 21. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, e se mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte? No, Pietro, fino a 7 volte. Ah, mi sembrava, troppo. No, fino a 7 volte. Fino a 70 volte 7, Pietro. E se leggiamo in Luca, i discepoli tutti dicono: accrescici la fede. Abbiamo bisogno di fede. Perdonare è facile o difficile? A volte sembra impossibile, perché la carne grida: no, perdono, giustizia. Quante volte ho detto: la giustizia di Dio della sera faccela pagare, Signore. Non ti dico di distruggerli proprio, però andiamoci vicino, eh? Perché la carne grida vendetta, la carne, le cose dello spirito non gli piacciono. E questo vale per tutti, perché la carne ce l'abbiamo tutti. Ma Gesù ha detto che noi siamo chiamati a perdonare sempre. E questa è una legge spirituale che si esercita attraverso l'autorità. Dicevo prima: ce l'hai questa autorità? Gesù ha detto ai discepoli, quando li mandò a due a due, ecco Luca 10:19, io vi ho dato, è scritto il potere, ma la traduzione originale dal greco è l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. A chi l'ha data questa autorità Gesù? Ai discepoli, quando li ha mandati. Potrete operare nel mio nome e avrete l'autorità su tutto il regno del nemico. Marco 16:15 disse: poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato. Ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno chi? Quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano serpenti. Sta parlando di autorità delegata. Stessa cosa in Matteo 28, nel grande mandato. Ce l'hai questa autorità? Sì o no? Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo nel nome di Gesù. Tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù, ma quando dico creduto significa che veramente hanno creduto e lo hanno ricevuto nella propria vita come Signore e Salvatore. Hanno ricevuto questa autorità e potranno operare nel nome di Gesù. Quando noi preghiamo per qualcuno, come la concludiamo la preghiera? Nel nome di Gesù? Amen. Quando noi parliamo, nel nome di chi parliamo? Nel nome di Gesù. Quando preghiamo per una guarigione, per chi lo facciamo? Nel nome di Gesù. Quando si tratta la salvezza, in quale nome si è salvati? Nel nome di Gesù. Ogni cosa viene fatta ed è possibile soltanto ed esclusivamente nel nome di Gesù. Perché questa autorità ci è stata delegata da Gesù, che l'ha ricevuta dal Padre, disse: ogni autorità, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. E l'ha delegata con il mandato. La Chiesa ha l'autorità di Gesù sulla terra. Siamo noi che abbiamo la sua autorità di sciogliere e di legare situazioni spirituali, di portare alla libertà le persone nel nome di Gesù. E questo è quello che noi dobbiamo fare, perché sapete, quando noi parliamo, preghiamo per qualcuno, sembra che apparentemente non accada nulla. Ma nel regno spirituale avvengono cose potenti e incredibili che se noi le potessimo vedere ci renderemmo conto e crederemmo ancora di più. Il profeta Elia, ad un certo punto, pronunciò una parola profetica e disse: com'è vero che il Signore vive e alla cui presenza io sto, non ricordo le parole esattamente, non ci sarà né pioggia né rugiada per 3 anni e mezzo. Con questa parola profetica Elia chiuse i cieli. E questa parola profetica andò a compimento perché Dio lo aveva già detto. Cosa aveva detto Dio? Aveva detto che se il popolo, vi ricordate quando Salomone divenne re, c'è tutto uno scritto, che se il popolo si fosse sviato e fosse andato verso l'idolatria, lui avrebbe chiuso il rubinetto della benedizione, perché l'acqua è la benedizione. L'acqua porta la vita. L'acqua è la parola di Dio che porta alla vita eterna. E il profeta Elia, appoggiandosi su quel decreto da parte di Dio, poiché il popolo era nell'idolatria e si era rivolto ai Baal, agli Asherah, ad altri dei, insieme al suo re Acab, aveva chiuso i cieli. E così non piove più per 3 anni e mezzo. E quando non piove, ne abbiamo sentito parlare tanto anche quest'estate, qui proprio in Sicilia, la siccità, il problema che non c'è acqua. Quando non c'è acqua diventa un problema. Al punto che Acab mandò a cercare Elia dappertutto. E sapete perché lo cercava? Perché lo voleva uccidere. Perché sapeva che era stato lui a chiudere i cieli. E ad un certo punto, alla fine dei 3 anni e mezzo, Elia si presenta da Acab. Prima Re 18:17. Non appena Acab vide Elia, gli disse: sei proprio tu che metti sossopra Israele? Elia rispose: non sono io che metto sossopra Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno e tu sei andato dietro ai Baal. Perciò ora manda a chiamare tutto Israele presso di me sul monte Carmel, insieme ai 450 profeti di Baal, ai 400 profeti di Asherah che mangiano alla mensa di Jezebel. Così Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò i profeti sul monte Carmel. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: guardate bene, fino a quando tentennerete fra due opinioni? Se l'Eterno è Dio, seguitelo. Ma se invece lo è Baal, seguite lui. A me questa frase ha scioccato. Il popolo non rispose parola. Il popolo di Dio non dice nulla. Cioè, la domanda di Elia fu: ma oggi chi volete riconoscere? Il vostro Dio? O questi falsi dii? Se qualcuno viene da te e ti chiede: ma tu vuoi servire Dio o il mondo? Qual è la tua risposta? Quel popolo aveva perso la fede. Si era sviato nell'idolatria. Ce l'avevano con il profeta perché aveva chiuso il cielo e non avevano capito che quella siccità era la causa della loro idolatria, perché Dio lo aveva già profetizzato. E così Elia disse al popolo: ma sono rimasto io solo dei profeti di Dio dell'Eterno? Invece qua i profeti di Baal sono 450. E così dice: ci siano dunque dati due torelli, essi scelgano un torello per loro, lo facciano a pezzi e lo mettano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Lo leggo per chi non conosce la storia. Io preparerò l'altro torello e lo metterò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Voi invocherete quindi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome dell'Eterno. Il Dio che risponderà mediante il fuoco è Dio. Tutto il popolo rispose e disse: ben detto, mi piace questa cosa. Ma perché ci deve essere per forza bisogno di questo? E non possiamo invece credere o continuare a credere a ciò che Dio ha detto? E così Elia invita questi profeti di Baal ad iniziare loro. La storia la conoscete? E così questi iniziano a invocare il loro Dio, ma non rispondeva nessuno. Ed Elia inizia pure a prenderli in giro, dice: forse il vostro Dio è impegnato o si sarà addormentato. E non succedeva niente. Poi, passato mezzogiorno, arriva il momento di Elia. La prima cosa che disse Elia al popolo: avvicinatevi a me. Così si avvicinarono a lui. E la prima cosa che fece Elia fu restaurare l'altare dell'Eterno che era stato demolito.
Se vuoi vedere la potenza di Dio manifestarsi nella tua vita e nella tua casa, inizia a restaurare l'altare dell'Eterno. Poi Elia prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale l'Eterno aveva detto: il tuo nome sarà Israele. E con le pietre cosa fece? Edificò un altare al nome dell'Eterno e fece intorno all'altare un fosso della capacità di 2 misure di grano. Vi sistemò la legna, fece a pezzi il torello, lo pose sopra la legna e riempì il fosso e l'altare con 12 brocche d'acqua. E quando avvenne l'ora dell'oblazione, il profeta Elia si avvicinò e disse: «O Eterno, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si sappia che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando. Rispondimi, Eterno, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che tu, Eterno, sei Dio e che hai fatto ritornare i loro cuori a te». Allora cadde il fuoco dell'Eterno e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere, e prosciugò l'acqua che era nel fosso. A tale vista tutto il popolo si gettò con la faccia a terra e disse: l'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio. Ma perché hanno visto quel miracolo? Ma prima non avevano risposto nulla. Prima erano confusi. Prima dubitavano. Prima si erano dati all'idolatria. Hanno creduto perché hanno visto un potente miracolo. E sapete, Dio è talmente buono che in tante occasioni, pur di vedere credere, qualcuno compie miracoli. A Gesù chiedevano un segno, ma Gesù disse: questo popolo chiede un segno, ma non gli verrà dato altro segno come il segno del serpente che fu innalzato da Mosè nel deserto. E allo stesso modo il Figlio di Dio sarà innalzato affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Ancora ci sono persone che chiedono segni. Non è più tempo di chiedere segni, perché tutto ciò che doveva essere fatto è stato fatto. Dio è buono e continua ad operare, ma questo non deve essere motivo di credere e di avere fede, perché noi abbiamo fede nel Figlio di Dio e vediamo miracoli. Non vedendo miracoli abbiamo fede. E io credo che stamattina sia il tempo di ritornare. Ritornare a credere. Ritornare a credere in Dio. E Dio lo aveva detto in Seconda Cronache 7:14. Perché lo sapeva che questo popolo sarebbe caduto in questi peccati, e disse: se il mio popolo, può venire salvo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Io ci credo. Dobbiamo ritornare. Venite, ragazzi. Se il mio popolo, vi potete alzare. Se
sei il mio popolo. Si umilia, prega, cerca la mia faccia, torna indietro dalle sue vie malvagie. Io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Cosa vogliamo fare stamattina? Dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare indietro dalle attitudini sbagliate. Dobbiamo tornare indietro dai nostri falli, dai nostri peccati. Dobbiamo tornare indietro dai nostri pensieri non conformi alla parola di Dio, dai nostri giudizi, dai nostri ragionamenti errati. Forse dobbiamo tornare indietro anche da qualcosa che è idolatria per la nostra vita. Forse abbiamo costruito qualche Baal, qualche